Buonasera a tutti. Come dicevo prima, se dobbiamo veramente parlare degli aspetti antropologici della Nigeria, saremo qui fino a settimana prossima perché ce n'è da dire. Però nel mio piccolo ho cercato di sintetizzare quelle poche cose che secondo me sono molto importanti da conoscere dell'aspetto culturale della Nigeria, in modo da darvi un quadro un po' generale di quello che più o meno succede in Nigeria. Partirei così, dopo che abbiamo sentito un intervento esaustivo dell'aspetto geografico della Nigeria prima da il mio collega. Non entro a parlare della parte geografica perché non sarei in grado, la geografia per me proprio siamo due cose contrasti. Invece vorrei parlare riguardo il fatto della parte culturale. La Nigeria è composta da 36 stati. Penso che a furia di parlare qua, diciamo la Nigeria, ma penso che voi avete sentito parlare solo di un stato della Nigeria, che è quello di Edo. Vi faccio vedere dov'è. Qua è Edo State. E tutto il resto non è che ne sentiamo parlare molto. Invece, cioè, sono proprio 36 stati dove sono suddivisi in modo che, come le regioni qua, però ogni stato ha una sua autonomia, ha il suo governo che fa riferimento poi al capo dello stato. Questo è. Il capitale oggi è Abuja, una volta era Lagos, oggi è Abuja. Nel 2017 contava circa 190 milioni, abbiamo capito che ormai saremo già verso i 200 milioni di abitanti. La Nigeria è composta da oltre 250 gruppi etnici. Ognuno di questi gruppi etnici ha la sua tradizione, il suo uso e costume, che è diverso da quello di un altro gruppo etnico, magari con lo stesso confine, ma completamente diversi. Per fortuna ci sono degli aspetti comuni un po' a tutti questi gruppi, tutti questi clan, tribù, come possiamo definirli, e quindi andremo a parlare di quello, perché per entrare nello specifico devi proprio provenire da quel posto. E capite, io non è che conosco tutto dei 250 gruppi etnici. Ci sono però tre maggiori che un po' per la popolazione sono Igbo, come si diceva prima, si trovano a sud-est della Nigeria, e ci sono gli Hausa e Fulani che sono proprio a nord, e ci sono i Yoruba. Sono i tre gruppi etnici un po' più dominanti della Nigeria. La Nigeria è caratterizzata da persone che hanno dei ruoli. Quando si parla della Nigeria mi piace distinguere il ruolo dell'uomo e il ruolo della donna, così riusciamo un po' a vedere come sono ben divisi all'interno della società. All'interno della famiglia, andiamo sui piccolo, l'uomo è considerato il capo della famiglia, su cui non ci piove, proprio lui è il capo, basta. Lui ha il potere decisionale e della spesa all'interno della famiglia, perché diciamo che oggi tante cose stanno cercando di cambiare lentamente, ma si sta provando a cambiare. Una volta in Nigeria le donne non potevano lavorare, la donna era proprio vista come quella che dopo matrimonio entra in casa del marito e diventa quella che si chiama la casalinga, punto e basta. Quindi è l'uomo che provvede alla famiglia, è l'uomo che porta la pagnotta in casa, è l'uomo che porta i pantaloni in casa. C'è proprio questa immagine che quando mi ricordo mi evoca dei sentimenti un po' così, di un uomo che dà soldi alla donna e gli dice questa magari è per la spesa, questa è per questa, cioè se l'uomo non lo tira fuori non si può fare niente. Per l'uomo una donna che lavora, una donna che riesce a guadagnare qualcosa è una minaccia alla famiglia, alla stabilità della famiglia. Infatti si diceva che i famosi attrici, per esempio, ricche, loro fanno fatica a trovare il marito, perché devi trovare quell'uomo che ti sta sopra e è difficile. Perché loro di suo ce l'hanno i soldi, possono provvedere a loro stessi, anzi anche al marito e alla famiglia. Per l'uomo è un insulto. Oggi qualcosa cambia perché la donna invece lavora, alcune donne lavorano, cercano, chi è andato a scuola, chi ha studiato cerca di lavorare perché ha fatto un percorso di studio che non ha voglia di buttare via, quindi a volte ci sono delle compromesso. Lo so che magari qui abbiamo un altro aspetto delle famiglie nigeriane in Italia, dove magari l'uomo non lavora e la donna che mantieni, perché la donna lavora e mantiene il marito. Normalmente non è così. Si arriva qua, siccome la donna è più facile per lei trovare lavoro, allora l'uomo adegua, però lui trova sempre altri modi per farsi capire come capo della famiglia. Già nella famiglia i figli già da piccolo si distinguono tra i figli maschi e femmine. Questa è proprio una distinzione netta. Infatti se guardate un po' le ragazze che vengono qui, sono le ragazze che vedete analfabete. Il maschio è difficile che lo vedi analfabeto, magari perché non era portato per la scuola, ma ha avuto la possibilità di andare. Perché quando in una famiglia ci sono tanti figli, con le poche risorse che ci sono, preferiscono mandare a scuola i maschi che le femmine, perché tanto la femmina è come buttare i soldi in eccesso, come si dice, perché la femmina tanto finisce in cucina a casa del marito, e perché devo mandarla a scuola? Invece sì, preferisce spingere l'uomo perché lui domani avrà la sua famiglia, quindi devi anche provvedere per la sua famiglia. Quindi papà e la mamma si trovano, hanno questa responsabilità di aiutarlo a provvedere poi un domani per la sua famiglia. L'uomo è quello che ha diritto a ereditare gli averi del padre, ma anche il nome. Infatti ecco perché prediligono i maschi, perché i maschi portano avanti il nome del padre, la femmina lo perde nel momento del matrimonio. Infatti ancora qui oggi vediamo delle ragazze, io ho portato una ragazza a fare la, adesso mi sfugge il termine, quello per conoscere il sesso nascituro del figlio in grembo, no? Appena l'hanno detto è femmina, questa ha fatto un urlo che il medico ha detto: ma ti senti male? Ti ho toccato male? Cosa c'è che non va? E io mi sono spaventata, ho chiesto: no, è una femmina, io volevo un maschio. Quando le ho spiegato il medico è rimasto veramente male, che lui non capiva cos'è, perché veramente ha fatto un urlo bruttissimo. Perché per le donne avere un maschio per un ragazzo, per un uomo, vuol dire proprio mettere fondamento in quella famiglia. La donna nigeriana. Come dicevo prima, la scarsa considerazione si vede già all'età tenera, già quando è piccola si vede. Cioè una bambina nigeriana all'età di 10 anni devi saper fare già il bucato a mano, non sto scherzando, veramente io lo sapevo fare, bucato, saper cucinare, ma cucinare per tutta la famiglia e saper fare già quello che fa la mamma. E se non lo sai ancora fare, vuol dire che i tuoi genitori non ti hanno cresciuto bene. E senti urla e dietro, mentre il maschio no, no, perché alla fine non deve fare quello, è la donna che lo deve fare per lui. Infatti l'educazione della donna si fa all'interno della cucina con la mamma. Non è qualcuno che magari ha i soldi, magari li manda a scuola elementare, vabbè, elementare è finito lì. Infatti vedete tutte le ragazze che stanno arrivando hanno fatto solo la scuola elementare, fanno fatica anche a esprimersi, perché veramente si pensava, no, che si è fatto passi avanti, ma invece no, siamo rimasti ancora con questa cosa, dove ci sono poche risorse si fanno delle scelte. I maschi vengono mandati avanti, le donne no. Infatti si dice, se una donna non sa cucinare nigeriana non troverà mai marito, perché una delle qualifiche per farti sposare è sapere cucinare, ma non cucinare chissà che cosa, cucinare bene proprio, cioè si conquista il marito in cucina. Dopo il matrimonio la donna prende il cognome del marito, questa ancora oggi. La donna prende il cognome del marito e perde il suo. Infatti si dice che la famiglia della donna diventa quello del suo marito. Non ha più niente a che fare con la sua famiglia di origine. Rimane la sua famiglia di origine, però da quel momento in poi si identifica con la famiglia del marito. Si trasferisce a casa del marito. Adesso non si fa più, una volta dopo il matrimonio tradizionale si vede proprio questo corteo che segue la donna con tutti i suoi averi in testa. Il corteo parte dalla casa della donna, del papà della donna, e arriva a casa del marito, proprio simbolico, no? Per dire che c'è stato il passaggio, adesso sei proprietaria del tuo marito. Cambia anche religione laddove è necessario. Se la donna è cattolica, lui è protestante, ahimè, lei diventa protestante. Se la donna è cristiana, lui è musulmano, lei diventa musulmano, lei segue il marito. Dico dove è necessario perché se l'uomo e la donna, tutti e due sono protestanti, possono concordare, tanto una chiesa diversa dall'altra non cambia tanto. Come poi vedremo, quante chiese protestanti ci sono in Nigeria, sono tanti, però possono mettersi d'accordo quello che è più vicino, perché tanto non cambia, non è come da cattolica a protestante. La donna si occupa delle vicende domestiche. Per capire queste cose si dovrebbe vivere all'interno in una famiglia nigeriana, perché il marito, io ho questa immagine, il marito va a lavorare, quando arriva l'ora che torna a casa deve trovarsi l'acqua già pronta per la doccia, perché in Nigeria si fa la doccia col secchio, non è che c'è, ecco, deve trovarsi già il cibo pronto. Appena fa la doccia si fa, il cibo deve essere già pronto. Se non è pronto, vi lascio immaginare. Non è che, cioè, oggi non è che è cambiato da A a B. Secondo me si è trovato un po' quel patto non esplicito, no? Quel, non lo so, accordo tra tutti e due. Io ti riconosco nel tuo ruolo e tu mi riconosci nel mio ruolo, quindi allora magari c'è meno violenza, se no c'è questa distinzione ancora. Infatti, cioè, io tante volte dei ragazzi dico, ma tu lavori, marito lavori, torni a casa, torni prima il marito, no, faccio io da mangiare, dicono, ma stai scherzando? Cioè io quando gli dico mio marito no, quando torno a lui prepara tutto prima che arrivo io, rimango, ma stai scherzando tu? Ma cosa hai fatto? Come fai? Perché è normale, se io lavoro, tu lavori, abbi pazienza, anche i lavori domestici dobbiamo dividerlo. Però è un concetto un po' in là. Una donna senza figli in un matrimonio ha già la vita difficile. Cioè, una donna senza figli in un matrimonio è proprio triste, ma è, non so come fare, è come essere in prigione, perché veramente le rendono la vita difficile. Perché il matrimonio ha solo un obiettivo, quello della riproduzione. Voi che magari avete delle ragazze nigeriane nelle vostre comunità, provate a vedere. Si sposano oggi, tempo, 2-3 mesi, eh? Il primo figlio deve arrivare. Se 6 mesi ancora non arriva, siamo già a livello della preoccupazione. Perché è proprio quello, ti sposi e ti devi fare i figli. Se non lo fai è un problema. In alcune culture, se la donna non riesce a fare i figli, è la donna stessa che deve trovare seconda moglie per il marito. Lei si carica di tutte le spese del matrimonio, perché per lei è un modo per dire al suo marito: mi dispiace, non ho potuto farlo, adesso ti do qualcuno, e per compensarlo della mancanza. In alcune culture è ancora così. Cioè, anche con la suocera, non è che è vita facile, la suocera, le cognate, poi non ne parliamo. C'è un'amica nigeriana che è qui, è in Italia, il marito anche è nigeriano, lei non ha il coraggio di andare in Nigeria perché non ha figli. Se vai in Nigeria gli montano un casino. E adesso lei veramente vive una vita infelice, nonostante che è qua, è lontana. La donna non ha diritto all'eredità del suo padre, non ce l'ha neanche con marito, ce l'ha nel momento in cui ha un figlio maschio. Nelle famiglie dove ci sono più di una donna, una moglie, il primo a avere il primo maschio ha tutti i poteri in quella casa, ma anche di un giorno. Ma ci sono di quelle lotte veramente: il mio no, io sono incinta, tu sei incinta, vediamo qual è sarà il maschio, perché in Nigeria ancora non c'è la morfologica, no? Per sapere maschio e femmina, cioè non è che non c'è, ma costa tanto farlo. E allora c'è questa cosa: quando nasci, vediamo, io sono un mese più avanti di te, quindi nasci prima. Anche se è solo un mese più grande, vince la donna che ha partorito primo maschio, e il primo maschio ha diritto all'eredità del padre. Ecco, come dicevo prima, una donna che non cucina è incompleto già di per sé. Nella sua famiglia, figuriamoci, trovare il marito e poi restare con marito. Il matrimonio, dopo aver visto, vabbè, come è pensato l'uomo, come è pensato la donna nella cultura nigeriana, vediamo come si mettono insieme tutte e due. Il matrimonio è un fatto veramente doveroso. Se tu non sei sposata in Nigeria, ti manca qualcosa. Non so se alcune operatrici, magari delle ragazze, le mie colleghe, le ragazze nigeriane, gli chiedono: quanti anni hai? Ho 30 anni. Ma sei sposata? No. Ma dai, ma cosa stai aspettando? Guarda che è troppo tardi. Perché arriva già a 25 anni, scatta già l'orologio biologica. Perché a 25 anni già sei anche tardi, cioè dovresti già avere il primo figlio. Quindi arriva quell'età in cui tutti si devono sposare. Se non sei sposata, non è rispetto, perché è come se la donna perdesse la sua identità senza un uomo. I matrimoni in Nigeria sono di 3 tipi, ma una è proprio obbligatorio in Nigeria, quello tradizionale. dove il primo passaggio è quello della conoscenza delle due famiglie, che è un po' l'introduzione, come diciamo noi, e la seconda è proprio il matrimonio tradizionale vero e proprio. Non c'è tanto tempo, perché se no vi avrei fatto vedere proprio un matrimonio, quella sfarzosità che diceva prima Raffaele, si vede nel matrimonio assurdo, ma veramente una cosa esagerata. Poi più hai soldi, più ne fai, perché devi far vedere veramente che hai questi soldi, se no non è normale. Ma anche nei funerali, ma nei funerali nigeriani, se tu entri, ovviamente non vedi non vedi niente, tu penseresti che fosse un matrimonio. Perché è uguale, il modo di vestire, tutto colorato, il modo di fare festa, la musica, ma è anche una competizione. Io ho fatto la travolta, ho bloccato tutta la strada, è arrivato anche il governo dello Stato, e tu invece l'hai fatto, non è arrivato nessuno di importante. Quindi tutto questo ci dobbiamo far vedere. Durante il matrimonio tradizionale, l'uomo che ha visto la donna, parliamo di oggi, ha visto la donna, l'ha già conosciuto, e vanno a dire che vogliono sposarsi. Quello è l'introduzione. Normalmente non si dice mai chiaramente. L'uomo va lì e dice al papà della donna, dice: ho trovato un fiore nel tuo giardino, sono venuto a cogliere quei fiori. E suo papà dirà: io ho tanti fiori, ma mi dici qual è? Cioè, c'è questo modo proprio di fare un po' particolare. Questa oggi. Una volta invece l'uomo dice al suo genitore: sono arrivata all'età di sposarmi, mi cercate una moglie? La donna va a la mamma cerca una donna che gli piace, va a indagare in quella famiglia, perché guai se andiamo a entrare in una famiglia dove c'è una storia bruttissima. Quindi indaga tutto e poi dice: va bene, quella famiglia mi piace. Tutto all'insaputa della donna, L'uomo va allora con la famiglia a dire al papà della donna: guarda che io ho visto questa donna, mi piacerebbe sposarla. Allora lì, in quel momento, il papà della donna li chiama e dice: c'è un uomo che ti vuole sposare. Gli dicono: pensaci e faccelo sapere. Possiamo aprire, magari iniziare almeno a bere. Lei gli dirà: va bene, iniziate pure a bere, io ci penso poi. Perché è la prima volta che lei vede l'uomo, non l'ha mai visto. Il momento in cui la donna dice veramente ha accettato quell'uomo è il giorno del matrimonio tradizionale. C'è questa immagine dove la donna viene dato un bicchiere con un liquore dentro, lei beve un po' e poi deve cercare l'uomo che vuole sposare in mezzo a tutto il pubblico. Nel momento in cui dà quel bicchiere all'uomo, lui lo beve, quella è l'accettazione. Questa una volta. Hanno visto che tante volte non conviene, perché a volte c'è stato anche dei scherzi. La donna non piace quel ragazzo, invita il suo ragazzo e i bicchieri glielo dà lui. Nel momento in cui lui lo beve, diventa lui suo marito. Quindi per ovviare a questa cosa si decide prima, perché se no sapete che figura veramente pubblica che fanno le famiglie. Nel momento in cui vieni pagato le dote, sei ufficialmente sposata. Poi tutto quello che viene dopo, il matrimonio religioso o quello in tribunale, sono solo cose in più. Perché vuoi proprio dire: mi sono sposato. Ma invece già con il pagamento delle dote, il matrimonio è avvenuto. La cifra da pagare lo decide la famiglia della donna, ma non solo il suo papà, cugini, zii, tutti gli anziani del villaggio, no? Che sono imparentati con lei, decidono. E varia. Se la donna è andata all'università, potete capire: papà, mica scherza, ho speso per questa donna, io ti sto dando la cosa di prima scelta, quindi qualcosa in più me lo devi dare. Un po' va anche su questo, un po' va come è messa economicamente la famiglia dello sposo. Religiosa in chiesa va bene, ma quello è proprio in più, perché non ha nessun valore, non lo so, non politico, non ha nessun valore a livello dei documenti, direi se è sposato. Quello in tribunale ultimamente viene usato molto. L'unica distinzione è che quello in tribunale è più difficile fare il divorzio, che deve andare in tribunale a chiedere il divorzio, mentre per tradizionale in chiesa io non ti voglio da oggi a domani, ciao, il marito li abbandona, appunto. Invece quello tribunale deve andare a chiedere il divorzio. Infatti si dice che la donna non sposa solo l'uomo, ma tutta la sua famiglia, perché devi far piacere alla suocera, devi far piacere alle cognate, devi anche servirle. Per le nigeriane la famiglia è una cosa molto importante. La famiglia conta perfino più dell'individuale. Infatti vedete le ragazze nigeriane qui, ma fanno di tutto, veramente di tutto, cioè anche non curandosi di loro stesso, pur di aiutare la famiglia in Nigeria, perché veramente conta tanto. È più diffusa la poligamia rispetto alla monogamia. Non è un fatto, è proprio culturale, non è religioso più che tanto, anche se un po' l'ha preso da musulmani, cioè dalla parte del nord, che questa cosa loro possono sposare quanti mogli vogliono. È più un fatto culturale, perché anche nel sud i titoli dei tribù ne hai di più mogli riesci a dominare. Infatti a quel titolo ti dicono ce l'hai quando hai sposato la quarta moglie, perché vuol dire che hai dimostrato di essere proprio un uomo, cioè riesci a dominare quattro, non è che riesci a mantenerle, sono due cose diverse. Ci sono culture dove l'uomo fa i figli, la donna che devi provvedere, l'uomo ti dà il pezzo di terreno, tanti terreni, questa per la prima, questa per la seconda, tu lavori sulla terra, devi riuscire a lavorare, vendere i prodotti e mantenere i figli. Visto la difficoltà economica, la poligamia, infatti in tante storie, adesso le sto sentendo anche in commissione, sentite dire mio papà e mia mamma non ci sono più insieme perché mio papà ha un'altra famiglia, perché la poligamia è diventato non avere tanti mogli tutti insieme in una casa, ma io ho finito con questo, vabbè, ho voglia di sposare l'altro, però non ce la faccio a mantenere tutti e due, lascio quello e vado con l'altro. Avere tanti figli era un concetto di manodopera, perché l'uomo ha più terreno, più figli è, più manodopera hai. Oggi non è più così, ma un concetto culturale. Siamo anche noi donne nigeriane che vogliamo avere tanti figli. Se hai uno solo, no, due, ma poco, tre, ok, iniziamo a ragionare. Perché è diventata una cosa culturale. Parliamo della religione. Sono un po' andato un po' veloce perché mi sa che prima o poi mi finisce il tempo, perché ce n'è da dire. Ok. Della religione in Nigeria. Per le nigeriane la religione è molto importante. Poi vi spiego. Però ci sono tre, diciamo, religioni proprio dominanti, dove a nord con gli Hausa e Fulani abbiamo i musulmani, che sono, oh, non me l'ha messo, me l'ha modificato, sono il 48,8% delle nigeriane, mentre invece i cristiani sono aumentati, sono di più. E poi c'è la religione animista, di cui poi ne parliamo. È come se ci fosse, come si diceva prima, se ci fosse questa divisione musulmani e cristiani, ma come diceva anche prima Raffaele, hanno sempre convissuto bene, senza problema, ancora oggi. Mi ricordo quando sono andata in Nigeria qualche anno fa, già nelle diverse città tipo Benin City c'è una zona che si chiama Hausa Quarter, che è una zona che è dedicata agli Hausa e Fulani, che proprio i musulmani hanno le loro moschee, hanno lì il loro modo di vivere, i loro usi e costumi, che viene rispettato anche dai cristiani. Quindi c'è sempre stato questo modo di convivere pacificamente. Poi è subentrato tutto il caos, ma se ancora lì a sud ci sono qualche scontri a volte, però ci sono sempre queste zone dedicate ai musulmani. Mentre a sud, sud-ovest, che c'è, sono i Yoruba, sono maggiormente cristiani. Diciamo cristiani, ma ci sono anche gli animisti. Gli Igbo, soprattutto, sono cristiani, sono maggior parte cattolici, gli Igbo. Igbo è una delle culture più ricche della Nigeria. Sono le persone anche più ricche economicamente. Cioè c'è proprio la distinzione tra Igbo e tutte le altre culture. Anche Yoruba è molto ricco. Yoruba sono gente che, se conoscete qualcuno che è di etnia Yoruba, loro hanno una cultura ben sada, che non è molto facile subire la modificazione con tutti questi cambiamenti. No, loro rispettano quella tradizione, ci tengono tanto. Quando parliamo dei cristiani in Nigeria, ovviamente non stiamo parlando solo dei cattolici, i cattolici sono ben pochi, stiamo parlando dei protestanti, protestanti 74% e cattolici 24%, ma anche lì la chiesa cattolica è ben diversa. Se i cattolici da qui vanno lì fanno fatica, perché un po' ha preso dalla dottrina pentecostale, dalla dottrina del protestante, ha preso questo modo anche di fare la messa. Lì la messa si balla veramente, anche i cattolici, quindi c'è proprio questa diversità che hanno un po' modificato per andare incontro a quello che è la cultura lì. Sì, ci sono tanti scontri sanguinosi tra i musulmani e i cristiani, come si è detto prima, soprattutto per questa diffusione, questa legge sharia da nord. Quindi questo è stato l'inizio di tutto. Come dicevo prima, anche se c'è una netta distinzione, c'è una miscolanza abbastanza equilibrata nei paesi. C'è questo scontro che sembra avere radici religiosa, ma non è, perché è solo la facciata quello. Ha altre radici politiche, economiche. Ci sono numerose chiese protestanti. Ahimè, non so se siete mai andati in Nigeria. In Nigeria, per una via che è da lì fino a qui, ci possono essere 20 chiese protestanti. In un palazzo di 7 piani ci possono essere anche 5. Quindi c'è questo modo di aprire e chiudere chiesa come se aprisse e chiudesse negozio. Ma di quei nomi fantasiosi che ormai non sanno più che nome dare, perché a furia di cambiare una parola, una virgola, per non assomigliare all'altro, ormai si è esaurito tutti i nomi. Perché lì non c'è, tu puoi aprire una chiesa e registrarlo a livello dello Stato, no? Registrarlo, questa è la mia chiesa, ma tu puoi anche decidere oggi di svegliarti, il tuo salotto lo usi per la chiesa. Conoscevo un signore che il suo salotto diventava sempre di domenica la chiesa e poi cambiava, diventava il salotto il resto della giornata, e questa viveva bene, perché diciamo che anche c'è una cosa economica. Purtroppo, perché hanno capito che noi nigeriani ci piace sentire il pastore, ma ci piace quando dici l'ha detto il pastore, se l'ha detto lui è legge, è il pastore, chi se ne frega se ieri prima era un agricoltore, eh? Oggi è un pastore. Ma anche nella tratta, per esempio, abbiamo tanti pastori che hanno convinto le ragazze a venire in Italia. Io ho avuto delle minorenni dove il pastore le ha detto e lei si è convinto, se l'ha detto il pastore non andrò mica lì a fare la prostituta. Invece è finito male. Quindi c'è questo proprio modo, ma anche in Italia, non so se a Milano è così, ma a Novara io faccio fatica. Mi dicono l'altro giorno che dietro il mio ufficio c'è una chiesa, ho detto ma quando? Ma io sapevo che alla stazione, no c'è un'altra adesso. Cioè si fa proprio fatica a stare lì dietro. Molti cristiani, soprattutto cristiani, anche se so che musulmani, alcuni sono anche, seguono animismo, credono anche in voodoo, perché il primo religione, a dire la verità, è in Nigeria quello dell'animismo. E piano piano che sono arrivati le altre religioni. Infatti il modo di fare dei protestanti ha molta somiglianza con l'animismo. Per esempio, il sacerdote ha molti modi di fare la messa, come quando fai il native doctor il rito. Quando il native doctor ti dice portami una capra per sacrificio, in chiesa ti dicono, da noi si dice so the seed of faith, mamma mia, cioè come piantare il seme, quindi portare qualcosa, una cosa simbolica, che possono essere soldi, possono essere cose materiali, per far sì che arrivi a Dio facilmente. Quello è il modo di fare dell'animismo. Tramite sacrificio arrivo a parlare con gli dèi. Nei pensieri, adesso parliamo dell'animismo, veramente io lo chiamo Juju, perché da noi si chiama Juju così. Ci sono tanti, ma tanti tipi, veramente è un mondo enorme da andare a scoprire. Nel loro pensiero di partenza, Dio era proprio un essere ma irraggiungibile, non, cioè come se non fossi degno di parlare direttamente a Lui. Quindi trovo altri mezzi, dei mediatori, tramite cui arrivo a Dio. Io vi dico l'aspetto comune per tutti gli attenanti di diverse tribù, perché ogni tribù ha il suo. Questi sono solo gli aspetti comuni tra di loro. Ogni tribù infatti ha le sue credenze, ogni tribù ha il suo attenante, ogni attenante ha il suo rito. Ogni rito è diverso rispetto a quello che stai chiedendo. Ci sono i riti, per esempio, una volta non c'era la chiesa, allora se io voglio la fortuna vado da dei della mia famiglia, perché come è nato l'animismo? Una volta ogni comunità, ogni piccola comunità aveva il suo dei, il suo attenante, attenanti. Aveva anche il suo sacerdote e aveva anche il capo del villaggio, della comunità. Il capo della comunità è quello che manda avanti, cioè segue la politica della comunità, aiutato dal sacerdote. A lui chiede tutti i consigli, a lui chiede ma il raccolto dell'anno prossimo sarà fruttuoso, cosa facciamo? Facciamo un rito per chiedere agli dèi di far sì che la terra produci più cibo per noi. Quindi lavorano insieme. Non si nasceva, non, cioè non si svegliava una mattina e dicevi ero sacerdote, il native doctor. Sacerdoti sono i famosi native doctor che sentite. Non puoi svegliarti oggi e dire io sono questa. Vieni portato, vieni insegnato. Perché il native doctor vorrebbe dire proprio il dottore tradizionale, non c'era il medico una volta. Questo aveva la conoscenza delle erbe, sapeva curare con le erbe, sapeva sapeva dire cosa aveva in serbo il futuro per te. E questo era il suo lavoro, quindi doveva impararlo da piccolo. Il native doctor anziano prendeva un bambino che ha scelto nel suo custode e lo insegnava fino a che lui arriva all'età di diventare a sua volta il native doctor del paese. Era un ruolo molto importante. Oggi è cambiato tutto. Oggi posso svegliarmi io domani e dico che sono native doctor. Solo che purtroppo non si riesce a distinguere chi è quella vera e da quella falsa. Quindi nel non distinguere si teme tutto. Ogni cosa che chiede ha il suo rito. Voglio andare a fare un esame domani, chiedo di superare quell'esame, che faccio un rito. C'è un rito per quello, c'è un rito per avere figli, c'è un rito per un matrimonio fruttuoso, c'è un rito anche per essere ricca. E ci sono anche diverse idee a cui puoi rivolgerti. Ok. Ad esempio, io vado a elencare solo alcuni molto più molto famosi in Nigeria, perché ci sono tanti Atenati, ma ci sono pochi famosi molto potenti. Esempio, c'è uno che si chiama Madiola, che è molto potente, che ha l'origine di Igbo, è il dio del tuono e del lampo. E si usa molto quando si deve fare il giuramento. Esempio, io non ho fatto una cosa di cui mi stanno accusando, io dico, non, se ho fatto questa cosa, che a Madiola mi colpisci. E a volte è capitato che arriva il tuono e arriva quello, è capitato, eh? Quindi dicono, vedi, a Madiola ha capito. E queste coincidenze fa avere più, sempre più credenza, avere più paura alle persone, che sono coincidenze, oggi lo possiamo dire, ma prima non lo possiamo dire, non lo potevamo dire. C'è anche l'Olokun, che è Yoruba, tra Yoruba e Igbo hanno proprio gli Atenati più potenti, soprattutto Yoruba, e non si scherza. Andremo anche a vedere perché c'è un loco che è quello della ricchezza, quindi se io voglio soldi chiedo a un loco. C'è Mami Wota, se voglio i figli chiedo a Mami Wota. Mami Wota sono idee delle belle donne. Quando uno va a prendere il marito di un'altra donna, per loro quella è la figlia di Mami Wota, perché con la tua bellezza tu vai a prendere il marito di qualcun'altra, figlia di Mami Wota. Sei troppo bella, figlia di Mami Wota. Mami Wota dà figli, si crede che dà figli, ma ottieni qualcosa in cambio. A volte ti dà figli per 20 anni, a 20 anni prendi figlio indietro. Dicono che non dà niente per, cioè non dà niente per niente, no? Ci vuole sempre scambio. E da lì arriviamo a Yelala, che sentiamo oggi. Penso che l'avete sentito tutti, a Yelala. Ah, si usa molto nel rito con le ragazze vittime di tratta. Si usa molto, arriva da Yoruba, è uno dei dei più potenti, più feroci che esistono in Nigeria. Si usa molto per le ragazze di Benin City, ma è nato a Yoruba. Era diventato talmente famoso che ha preso piedi in quasi tutta la Nigeria. Poi, va bene, quello detto a Benin City ormai si è usato per cotto e crudo, ma Yelala non si dovrebbe usare per le cose piccole. Si usa quando le cose diventano, quando senti una volta dire a Yelala, mamma mia, te le fai addosso. Quella Yoruba è ancora così. Se vai nel tempio di Yelala Yoruba, ha tutto un suo perché, in cui ti mette paura solo. Mi piace tanto questa leggenda, quindi ve l'ho messo. Si dice che Yelala nasce dal fatto che una donna dell'etnia Ijo è stata sacrificata al posto di un uomo Yoruba. Quando stavano per uccidere questa donna, lei continuava a urlare Yelala, Yelala, il mondo è misterioso, e perché mi stanno uccidendo per cose che non so, solo per compensare per l'altra tribù? E si dice che dopo questo fatto, questo sacrificio, ha causato tanti casini che le due tribù hanno dovuto mettersi d'accordo, fare un accordo tra di loro. E lei ha promesso, prima di essere uccisa, che avrebbe punito chiunque non mantenesse quell'accordo fatto in quel momento e chiunque non mantenesse tutti gli accordi che verranno fatti in futuro. Capite perché le madame lo usano? Perché per loro la ragazza non ha mantenuto l'accordo. Vabbè, lasciamo tutta quella parte che anche loro non hanno detto la verità, cosa vanno a fare la ragazza lì. Però per loro sono, le madame, cioè gli sfruttatori sono nella parte del buono. Tu non hai mantenuto l'accordo, andiamo da Yelala. Perché è l'idea degli accordi. Ecco dove nasce tutto questo rito per le vittime di tratta. Cioè il juju non è fatta per la tratta, è stato adeguato il juju alla tratta. l'hanno visto quel modo di sottomettere le ragazze, perché guarda, anch'io che parlo con voi, quando ero in Nigeria, guai a chiunque che mi dice che non esiste Juju, perché finché vivi lì hai tutto sotto occhio che ti fa vedere. Poi magari uscendo, vedendolo dall'altra parte, riesce a capire meglio. Però è difficile dire a una ragazza che Juju, infatti non si dovrebbe proprio dire, non si dice che Juju non esiste, perché sennò perdi già l'inizio di conquista della fiducia di questa, di quella ragazza. Perché finché, cioè lì c'è tutto che ti dice che esiste. Le ragazze vengono sottoposte a questo rito perché sanno che hanno paura del rito, sanno quanto è difficile andare contro il rito, un accordo fatto di fronte a un native daughter è difficile andare contro. All'inizio gli sfruttatori cosa facevano? Le ragazze erano quelli sottoposti al rito. Però hanno visto che tanto la ragazza a un certo punto arriva alla frustrazione e dice: ma chi se ne frega, il voodoo mi vuole ammazzare, che mi ammazza, io vado a denunciare. Cosa hanno iniziato a fare? Non basta solo il fatto che le fanno fare in Nigeria, le fanno anche rifare, perché ci sono anche i native daughter qui in Italia, quello che vi dico, si svegliano la mattina, diventano native daughter, però la ragazza non lo sa. Per lei un native daughter è un native daughter, quindi li fanno rifare o li raccolgono parte del corpo, così hanno la garanzia, perché per noi quando viene usato parte biologica del corpo come i capelli, i peli, il sangue, tutto quanto, qualsiasi cosa che fanno a te con quelle cose arrivano direttamente a te, perché quelli sono parte del tuo corpo. Quindi la ragazza ha più paura. Non basta. Cosa hanno iniziato a fare? Voglio anche il tuo familiare durante il rito voodoo. Perché oltre a te che giuri, io voglio che tua mamma o tuo papà giurano anche lì. Perché voglio vedere se tu avrai quel coraggio di prendere la responsabilità dei tuoi genitori che rischiano la morte con Juju. Quindi senso di colpa, responsabilità. E questo hanno studiato. Quindi capite che cioè, gli sfruttatori sono sempre lì, loro sono avanti anni luce da noi, cioè studiano sempre nuovi modi per legare la ragazza a loro. Se non basta, vanno tramite la famiglia. Io conosco una ragazza di 15 anni che è arrivata in Italia, dico: ma come hai fatto? È il suo papà. Il suo papà, la prima volta, gli ha fatto: conosci il signore che deve portarla qua. Lei ha rifiutato, dico: io non vado. Il suo papà con questo signore si mettono d'accordo, lui dice alla ragazza: vieni con me a trovare il suo zio era il native daughter. Arrivano di fronte al native daughter, lei dice: ma papà, cosa stiamo facendo? Dice: tacci, sono tuo papà, tu fai quello che dico. Questo, perché nel momento in cui lo dici papà o lo dici un parente, ti fidi di più. Juju non può mica farmi male allora. È solo, poi magari ti dicono anche: Juju non è per farti male, è solo per darti fortuna quando arrivi nel paese dove stai andando. Allora lì sì, sappiamo che in Nigeria si fa il Juju anche per avere fortuna. Ci sono quelli che vanno in giro con amuleti, no? Per avere fortuna. Quindi allora dici: ok, se voglio fare il viaggio fino in Italia sana e salva, devo fare il Juju. Questi sono anche i modi di soggiogare la ragazza. Quest'anno, non so se l'avete sentito parlare molto, è il fatto più eclatante dell'anno, è arrivato l'edito dell'Oba of Benin. Come avevamo detto, Benin City è quello piccolino lì, però se vedete bene, tutte le ragazze che sono qui, non lo so se vado bene o sbaglio, 70%, 60%, sono nigeriane, sono del Benin. Delle due state, Benin, Ishan, c'è lì. Però chi magari è di Igbo, provate ad andare a vedere chi l'ha reclutato o è lo sfruttatore, arriva da Benin. Quest'anno ho conosciuto una ragazza di Bayelsa State, sfruttata in Italia, non mi è mai capitato. Infatti lei mi dice: nel mio paese, cioè in Bayelsa State, non sapevo che si passa dalla Libia per arrivare in Italia. Baiessa, sì. Cioè, lei dice, no, non lo sapevo, non l'ho mai sentito, questa notizia non ci arriva, non sapevo niente della tratta, sembra un film, ma è vero. Perché come si diceva prima, quelli di Boko Haram sono a noi, ma è difficile, cioè non arrivano tanti le ragazze che scappano da Boko Haram. Arrivano, ma non sono percentuali come quelli che arrivano da Benin City. E poi sento qualcuno da Benin City che dico, mi dice in commissione, vengo per Boko Haram, ma va? Tu sei partita da Edo State, sei andata a Kano, Sokoto, da sola, allora che Boko Haram è? Perché sei partita da dove non c'è Boko Haram, sei andata tu a Nord. Se volevano ammazzarti, lì ti prendevano, ti ammazzavano. Quindi è proprio lì Benin City, tutto gira lì. Arrivano ragazzi da Yoruba, ma lì vengono reclutati. La madame viene da lì, che tutto nasce da lì. Quindi questo Oba ha ritenuto molto importante andare contro tutto questo rito. Per lui è una cosa importante, e anche per noi nigeriani è importantissima, perché per me è un fatto proprio che lo rende importante, è questo, perché per la prima volta una persona che occupa un ruolo come suo ammette, ma lo ammette che ce la tratta. Perché questa è una missione. Io quando vado a Roma in ambasciata mi dicono, ma sì, portate qui le ragazze che dicono bugie, non è vero. Lui lo ammette, lui dice che c'è. Quindi questa è già una cosa positiva. Questo fatto è stato positivo per le ragazze, ma non basta. Io vi voglio fare solo vedere un attimo, perché tanto non lo capite quello che dici. Poi vi racconto quello che dici. Scusami se vado un po'. Allora, questo è il giorno dell'esito, successo a marzo di quest'anno. Tutte le altre persone che vedete in rosso sono dei native daughter di tutti i clan intorno a Benin Kingdom, a Edo State. Lui, Oba of Benin, è anche noto come il capo di tutti i native daughter. Quello che lui dice annulla qualsiasi cosa che fa altri native daughter. In questo edito lui diceva che ad oggi è noto che ci sono delle donne che portano delle ragazze, delle ragazzine in Italia, in Europa, per prostituirsi, per pagare un debito. Dietro una minaccia dicendogli, se voi dite chi, questa è la mia madame, andate a denunciare che state pagando il debito, morirete. Lui dice, questo è quello che dicono a madame, ma lui si alza come il capo di tutti i native daughter e annulla tutto e dici che da quel giorno lui ha deciso di annullare tutti i riti che tutte le persone che hanno a che fare con il traffico degli esseri umani, anche i native daughter, saranno puniti dai dei del regno di Benin, perché lui riconosce di essere il capo di tutti i dei e dici i dei più potenti adesso del Benin Kingdom vi punirà tutti perché state andando contro quello che dovrebbe essere. Per lui dice anche che la terra del Benin non è del traffico, non deve essere neanche il traffico di esseri umani, ma deve essere di pace e prosperità. Perché se pensate bene, se sentite parlare di Edo State qui, cosa pensate? La tratta, punto. Purtroppo è diventata così. E questa cosa lui dice, non va bene, io oggi annullo tutto. Lui manda maledizione anche ai native daughter che continuano a fare queste riti e dice a loro che devono buttare via tutti i parti del corpo che hanno preso dalle ragazze. Dici, se continuate a farlo, se qualcuno dice che mio quello che dico oggi non vale, quella persona morirà. È una cosa molto molto importante, perché riconosce il fatto che queste ragazze vengono usate, riconosce il fatto che molti native doctor non stanno facendo quello che dovrebbero fare. Però purtroppo non basta. Mi ricordo quando era uscito questo edito, qualcuno diceva: con questa un punto, cioè non si può, non ci sarà più il traffico, la tratta. Ma non, cioè, vuol dire sottovalutare gli sfruttatori, perché loro veramente riescono sempre a reinventarsi, no? Infatti, cosa hanno iniziato a dire gli sfruttatori? Vabbè, io non sono di originale di Edo State, io vengo da Osun State o da Delta State, quello che dici Oba non vale per me. Oh, tu la ragazza non sei di Bini, cosa te ne frega di quello che dici Oba? Non vale per te. Quindi c'è stato questo giochetti. Un altro è stato il fatto che, va bene, loro prendono le cose, vanno in un altro stato a farlo, perché continuano a vedere questa cosa come limitato. Ed in effetti purtroppo è così, perché immaginate già ieri la che abbiamo detto prima, importato Bini City, se gli sfruttatori iniziassero a andare a Ondo State, dove è nato veramente Ayelala, avremo delle ragazze veramente che faremo fatica a convincere di denunciare, perché lì c'è più paura veramente, ma veramente arrivi lì che hai paura di quello che vedi. C'è un altro modo di fare proprio rito. Quindi questa non basta, questa doveva essere l'inizio, a mio avviso doveva essere l'inizio per tutti i capi degli altri regni, perché non c'è solo Oba of Bini, certo è conosciuto, ma ci sono altri capi, altri re che hanno molto potere in Nigeria. Da questa doveva partire, perché rischiamo solo di vedere gli sfruttatori spostarsi da Benin ad un altro stato. Un'altra cosa bruttissima è il fatto che dopo questo edito, dalla parte politica non c'è stata risposta. C'è stata una nascita di un comitato contro human trafficking in Benin City. Però io mi ricordo un mese fa cercavo su internet di contattarli, ma non c'è niente. È solo nato dopo l'edito di Boba, si è solo detto questa cosa, ma non è più funzionato. Invece quello che si doveva fare, combattere dopo questo, tutti gli altri re dovevano fare qualcosa anche loro, e anche dalla parte politica, perché cosa abbiamo iniziato a rischiare, che sta succedendo adesso, che gli sfruttatori usano fisicamente le minacce. Una ragazza che è arrivata a Settimo Torinese l'altro giorno, lei non voleva andare dalla madame, perché da telefono aveva già capito che la donna è cambiata, la donna che ha visto in Nigeria è cambiata da quella che l'ha chiamato al telefono, e lei lì ha iniziato ad avere sospetto: non vengo. La prossima chiamata sente la mamma dall'altra parte della linea che le stanno picchiando, e gli dicono: non vuoi andare? Non preoccuparti, prima o poi ammazziamo la tua mamma. E lei sente la mamma che gli dice: per favore, non fammi ammazzare. Cosa ha fatto? Ha preso, se n'è andato e ha finito a prostituirsi. Questa, rischiamo che loro vanno fisicamente, perché poi in Nigeria tu non puoi andare dalla polizia. Perché un conto se Oba dici questa cosa e partono la polizia, lo Stato, la politica anche a livello nazionale a fare qualcosa, e va bene. Invece così rischiamo di avere poi altre cose contro cui combattere. E da qui possiamo dire alla ragazza: il voodoo, non preoccuparti, piano piano, il voodoo non funzionerà. Ma come fai a dirle che non ammazzeranno sua mamma? Questo è difficile. Quindi cioè, questo è proprio il mio punto di vista dell'edito, che c'ha questa limitazione. Secondo me va fatto altro. Ci siamo un po' accontentati troppo facilmente. Oh, è finito. No, no. Perché loro non finiscono mai, continuano. Grazie.